Nel lavorare sul tema peso è funzionale dividerlo in due parti. Una parte è quella più teorica, in cui andiamo a vedere perché si fa un passaggio da una cura pesocentrica a una cura inclusiva al peso, quali sono le radici scientifiche, e storiche di questo passaggio. Perché non è che facciamo questo passaggio perché a un certo punto non ci piace più fare diete, ci annoiamo a lavorare così e quindi vogliamo cambiare. Ci sono proprio dei, c'è proprio una parte di letteratura scientifica, di impatto riconosciuto, ok? Un'altra parte invece del lavoro sul peso è quella di come muoverci in quanto figure nutrizionali non prescrittive con il tema peso nel nostro spazio di cura. Ok, quindi partiamo dalla parte teorica. Ora, la medicina classica, come siamo sempre detti, è una medicina pesocentrica, tanto che parlando appunto delle varie fasi del passaggio di approccio, abbiamo visto come il peso in un approccio prescrittivo sia proprio messo al centro della cura. Ad un certo punto, questo pesocentrismo è stato messo in discussione e come spesso accade, questo metterlo in discussione è nato da dei movimenti più sociali. So che questo può suonare un pochino respingente, ma in realtà tantissime delle cose nella medicina cambiano su una spinta sociale. Perché? Perché la scienza, la ricerca, la medicina sono comunque riflesso e frutto dell'essere umano. Se io in quel momento ho una serie di strumenti, ma anche solo una serie di consapevolezze, di conoscenze, di sguardi, li porterò inevitabilmente nella scienza e nella medicina. Pensa per esempio alla medicina di genere. Per secoli, gli studi sono sempre stati fatti su uomini. Nessuno si è mai posto la domanda: ma questo può essere un problema? Poi sono nati movimenti femministi riguardo a la figura della donna, e quindi sono stati fatti anche le domande sulla scienza. Boh, ma non è che ci stiamo perdendo qualcosa a includere solo gli uomini negli studi? Ok? Eh sì, ci stavamo perdendo qualcosa. Lo stesso vale per il peso. Quindi, innanzitutto, è importante sapere che il passaggio e l'inizio poi di tutti quegli studi che supportano una medicina che non mette al centro il peso, ha comunque una spinta, una nascita iniziale legata ai movimenti sociali. Perché i movimenti sociali del femminismo vengono, come posso dire, vengono divisi in quelli che vengono chiamate ondate femministe, e ogni, tra virgolette, ondata femminista ha una macro tematica, un macro focus. I primi movimenti, per esempio, riguardavano i diritti delle donne nel lavoro, nel voto, eccetera. A un certo punto, intorno agli anni 60-70, è nato anche il movimento sociale detto Fat Acceptance, ossia quel movimento sociale di persone grasse che hanno cominciato a dire: noi vogliamo avere gli stessi diritti, lo stesso rispetto, le stesse possibilità di corpi magri, lo stesso accesso alle cure, lo stesso accesso al lavoro, gli stessi salari, ok? Questo muovere a livello sociale ha fatto mettere anche un po' in discussione le lenti, i filtri, i bias che senza volerlo potevamo star portando nella scienza. E quindi sono nati i cosiddetti fat studies. Quindi da intorno agli anni 70 hanno inizio tutta una serie di studi per studiare la discriminazione dei corpi grassi e poi piano piano studiare anche come questi potessero in realtà, senza esserne consapevoli, entrare negli spazi di cura, nella medicina, nella scienza, eccetera, eccetera. A partire anche da qui, ok, da questo sguardo che nel 1995 poi è stato teorizzato il protocollo dell'intuitive eating, cercando un protocollo, una modalità scientificamente riconosciuta e validata di lavorare nel tema cibo che però tenesse di conto di tutte queste variabili complesse legate anche al contesto sociale in cui viviamo. Ok? Ed è sempre da qui che nel 2002 nasce il termine Health at Every Size. Ora, HAES, ok? Ora, sicuramente l'avrei sentito dire, io te ne parlo non perché sia particolarmente rilevante poi nella tua pratica clinica quotidiana, ma perché tu sappia che quando trovi dei contenuti, dei riferimenti bibliografici, dei riferimenti su educativi che rientrano all'interno, che si riconoscono, ok, nel health at every size, questo significa che sono affini ad un approccio non prescrittivo e inclusivo. Health at every size, infatti, non significa che ogni corpo è sano in ogni forma, ma significa dare accesso, diritto e possibilità di salute ad ogni forma del corpo. Ok? Quindi questa è un po' la cornice che a un certo punto ci ha portato a dire, caspita, una medicina pesocentrica ha delle falle. Delle falle proprio anche a livello scientifico, ok? E a muoversi verso una medicina inclusiva al peso. Per decostruire nel tema peso, soprattutto in primis in noi come professioniste e poi nei nostri pazienti, ho deciso di attraversare, di vedere insieme una serie di convinzioni estremamente radicate sul peso e di come invece la scienza ci mostri che non funziona così, ok? Sono delle false credenze e dei preconcetti particolarmente interiorizzati dal mondo. Ok? Iniziamo. La prima che attraversiamo è l'idea che il peso è un fattore modificabile, controllabile e che la sua modifica è sostenibile per la maggior parte delle persone. Quindi l'idea è che il peso possa essere controllato e che questo sia sostenibile per la maggior parte delle persone. In realtà la scienza ci mostra, e qui poi io ti lascio un infinito elenco, ovviamente a cui potremo aggiungerne anche molti altri, di bibliografie e di studi da poter esplorare se ti risuona, ma anche dei riferimenti di libri, di saggi, per lo più in lingua inglese in questo caso, che racchiudono e rendono un pochino più facilmente interpretabili questi studi. Se senti il bisogno di lavorare di più sulla parte degli studi, perché senti che per te esplorare di più nella parte della scienza e della letteratura scientifica è importante per la tua decostruzione e per il tuo lavoro di cura. Ma a partire appunto dagli ultimi decenni sono stati fatti sempre più studi per valutare la sostenibilità della perdita di peso nel tempo. Quello che è emerso è che in realtà il peso non è modificabile e controllabile, soprattutto che la sua modifica è solo temporanea, ma per la maggior parte delle persone a lungo termine non è sostenibile. Una review del 2007, per esempio, ha mostrato proprio come la perdita di peso non sia significativa nel lungo termine. Anzi, una review del 2013 ha mostrato che come c'è in realtà una relazione tra dieta e aumento di peso nel lungo termine. Cioè, più diete facciamo, più induciamo il cosiddetto effetto yo-yo o weight cycling, più ogni volta che recuperiamo il peso perso dalla dieta, il nuovo peso di equilibrio è più alto di quello precedente. E quindi in realtà il dieting, l'entrare e uscire dalle diete, è in realtà associato nel lungo termine a un aumento di peso. Ancora, per esempio, gli studi hanno mostrato che per più dell'80%, studi più recenti dicono fino al 95% delle persone, la modifica del peso non è sostenibile dopo 2 anni. Quindi dopo 2 anni il peso viene riacquisito tendenzialmente maggiore rispetto a quello di partenza. Ma qualora anche parlassimo di corpi grassi o molto grassi, utilizzando il termine obesità, per esempio c'è stato uno studio fatto nel 2015 durato 20 anni su un campione di circa 200.000 persone nel range dell'obesità, che ha mostrato come in realtà questa famosissima riduzione del 5% di peso, che è auspicabile e raccomandata da tutte le linee guida, in realtà è sostenibile nel lungo termine solo per 1/8 delle persone. In generale, poi, dobbiamo considerare che tutti gli studi che hanno a che fare con il peso in relazione poi anche al cibo e al controllo del peso, hanno un tasso di dropout, cioè di abbandono, elevatissimo. Perché ovviamente viene chiesto alle persone di sottostare a delle condizioni molto standardizzate, rigide, per la durata dell'intero studio sul cibo, sullo sport, che sono insostenibili, che è proprio quello che ci stiamo dicendo. Quindi poi anche all'interno degli stessi studi le persone non riescono. Ok? Quindi, se la scienza ci mostra che il peso non è modificabile e controllabile, perché questo accade? A quel punto ci si è chiesti, ok? Ci si è chiesto come mai allora questo peso non è modificabile, non è sostenibile? E la scienza, indagando, ha dato delle risposte. La prima è il fatto che esiste una variabilità genetica dei corpi. Questo lo abbiamo già visto anche quando parliamo di grassofobia, ma non è vero che il corpo spontaneo e naturale dell'uomo sarebbe un corpo magro e che un corpo grasso è un disequilibrio del corpo magro, ma i corpi esistono geneticamente in forme e pesi diversi. Anche qui sono stati fatti numerosi studi, ad esempio è stato fatto una serie di studi che poi trovi appunto nel materiale, che mostrano come se andando a confrontare l'energia introdotta, le calorie introdotte e la qualità dell'alimentazione in diverse fasce dell'indice di massa corporea, in realtà queste siano molto vicine, perché spesso noi pensiamo che chi ha un corpo grasso o mangia molto di più o mangia in modo non salutare. In realtà gli studi mostrano che la qualità dell'alimentazione e la quantità dell'alimentazione è molto simile in tutte le fasce dell'indice di massa corporea, ma l'esistenza di corpi in pesi diversi è legata comunque a una variabilità genetica dei corpi. Un'altra cosa che giustifica il fatto che questa perdita di peso non sia sostenibile è il fatto che quando cerchiamo di controllare il peso, questo innesca una serie di reazioni allarme, di effetti biologici e psicoemotivi che contrastano questa perdita di peso, questa modifica del peso, ma questi li vediamo dopo, ok? Quindi, prima idea interiorizzata da riscrivere è che il peso sia controllabile e che il suo controllo sia sostenibile. Seconda idea in cui entriamo è che il peso è in relazione causale con molte malattie, ossia che il peso sia causa di molte malattie. Quindi ok, va bene, però in ogni caso però il peso causa le malattie cardiovascolari, causa eccetera eccetera. In realtà anche qui dobbiamo decostruire con una serie di complessità. La prima è che se proprio volessimo andarla a vedere tutto, comunque gli studi ci mostrano che la fascia di indice di massa corporea più protettiva per le malattie si colloca nel sovrappeso, tra un indice di massa corporea di 25 e 30. Ok? Quindi se proprio volessimo andare a mettere in relazione il peso con le malattie, comunque la fascia più protettiva non sarebbe quella del normopeso, ma del sovrappeso. Il fatto comunque che le persone a certi livelli di indice di massa corporea abbiano determinate condizioni patologiche non significa che il peso causi quelle condizioni, ma che ci può essere semmai un legame casuale, non causale, cioè che ci può essere un motivo per cui la patologia e quel peso coesistono, ok? Ma non è detto che sia il peso a causare questa patologia. Perché? Perché dobbiamo considerare che vivere in un corpo grasso predispone a una serie di variabili che possono essere parzialmente o del tutto responsabili di queste condizioni patologiche. Cioè, vivere in un corpo grasso vuol dire, ad esempio, probabilmente aver vissuto tanti cicli di dieting, e sappiamo che ogni volta che facciamo un ciclo di dieting, e lo vediamo dopo, predisponiamo a una serie di rischi per la salute. Può voler dire, per esempio, vivere con difficoltà all'esercizio fisico, perché comunque mi sento giudicata Ogni volta che vado in palestra mi sento osservata, faccio fatica ad accedere ai luoghi sportivi. Può voler dire vivere il weight bias nell'ambiente medico e quindi, per esempio, avere diagnosi in ritardo, esami fatti in ritardo, giudizio, avere proprio problematiche di salute sottostimate, sottovalutate, avere condizioni anche socio-economiche peggiori, perché gli studi mostrano che chi ha corpo grasso, a parità di preparazione e di responsabilità, ha un salario più basso. Quindi ci sono tutta una serie di effetti che hanno un impatto grandissimo, perché come abbiamo visto parlando di salute, solo il 36% della salute è determinata dai comportamenti individuali, i quali comunque a loro volta risentono delle discriminazioni, dello stigma, eccetera. Ok? Tutto questo ci permette di dire che ad oggi, siccome non possiamo prendere le persone e spezzettarle, non possiamo sapere quanto della presenza di certe patologie in corpi grassi sia legato al grasso solamente, quanto sia legato al fatto che un corpo grasso ha tutto un vissuto, statisticamente parlando, passato e presente, che è un fattore di rischio grandissimo per certe patologie. Ok? E tornando al fatto che comunque esistono corpi in forme diverse, questo ci porta a dire che il solo avere un corpo grasso non ci dice nulla sullo stato di salute, sulle abitudini, sullo stile di vita di quella persona. Ok? Questo intanto è un pezzettino molto importante. Quando da noi arriva una paziente con un corpo grasso, non possiamo sapere se quella paziente mangia tanto o poco, mangia verdure o non le mangia, mangia dolce o non le mangia, potrebbe potenzialmente essere una paziente anoressica, solo che ha un immaginario diverso dallo stereotipo. Non possiamo dire se sta bene o non sta bene, se fa movimento o non fa movimento, se lo vuole fare o non lo vuole fare, ok? Qui aggiungo un pezzettino che comunque ci tengo a portare, anche se spero che non aggiunga eccessiva confusione rispetto a quello di cui stiamo parlando, e che comunque abbiamo poi anche esplorato quando abbiamo parlato di grassofobia. Cioè, ricordiamoci che tutto quello che stiamo dicendo non vuol dire che avere un corpo grasso non possa essere un fattore di rischio, così come avere la pelle chiara può essere fattore di rischio per, ok? Quello che stiamo dicendo è che uno, così come comunque non cambio la mia pelle, non possiamo modificare il nostro corpo, questo ci dice la scienza. Due, non sappiamo quanto di quei fattori di rischio, ad oggi non siamo in grado con gli studi ancora di saperlo chiaramente, è legato alla presenza del grasso o a quello che poi implica avere un corpo grasso in questo mondo, ok? Quindi abbiamo visto il peso è controllabile, modificabile e è sostenibile la modifica del peso. Abbiamo visto il peso causa determinate patologie. Ora vediamo un'ultima parte da riscrivere, che è quella della perdita di peso e in generale la dieta come strumento è una pratica sicura, che o non fa niente o migliora la salute. In realtà, quello che gli studi ci mostrano, a partire da un primissimo studio, che è quello del Minnesota Starvation, che è stato fatto, vabbè, in un contesto da pelle d'oca, però quello in questo momento è quello era il contesto storico, da lì ne sono nati molti altri. Cosa ci mostrano? In realtà, il nostro corpo, ogni corpo ha un suo peso di equilibrio, quello che viene chiamato peso naturale. Per molto tempo, in uno sguardo pesocentrico, abbiamo preso come peso di riferimento per la persona quello che viene chiamato peso ideale, che è il peso calcolato con l'indice di massa corporea. Quello che in realtà abbiamo capito è che ogni persona ha un peso di equilibrio che è suo e che viene chiamato peso naturale. Il peso naturale, a differenza del peso ideale, non si può calcolare a tavolino perché è unico per ogni persona. Ed è il peso di maggiore equilibrio e maggior benessere per quella persona in quel momento della vita. Questo vuol dire che il peso naturale è unico per ogni persona, che può cambiare nel tempo, perché cambiano le condizioni. Cambio lavoro, cambio città, cambio relazione, ok? E che è un range, quindi il peso naturale non è un numero fisso, ma è un range. Questo mi permette di avere una fluttuazione del corpo nel corso, per esempio, da inverno a estate, nelle fasi del ciclo ormonale, eccetera, che mi permette di, come posso dire, navigare diverse situazioni di vita, così come la mia pelle cambia di colore se sono più o meno esposta al sole e questo è protettivo, il mio corpo può adattare un po' il proprio peso e la propria forma in modo protettivo alle diverse situazioni. Ok? Il corpo difende il proprio peso naturale. Quindi, premesso che il peso naturale, ci siamo detti, può esistere in corpi grassi, corpi magri, ok, cioè in qualsiasi forma del corpo, il corpo lo difende. Nel momento in cui noi andiamo a cercare di modificare quel peso, ad esempio controllando il cibo, per la teoria del set point, il corpo metterà in alto tutta una serie di cambiamenti fisici, psicologici, emotivi per controbilanciare quella modifica del peso. Ad esempio, aumenterà il senso di fame, diminuirà il senso di sazietà, aumenterà il bisogno di masticare, aumenterà quanto io penso al cibo durante la giornata, aumenterà il mio focus sul corpo e quindi peggiorerà la mia immagine corporea. Avrò degli alti e bassi di umore più importanti, ok? E così via, tutta una serie di cambiamenti che, se ne parli con le tue pazienti quando fai decostruzione e elaborazione di questo tema, ti accorgerai che effettivamente molti di loro ti dicono: ah sì, è vero, ora che ne parliamo insieme mi rendo conto che io ho vissuto quelle cose. Ok? Tutte queste sono spinte di allarme del corpo per spingerci verso il cibo, per proteggere il suo peso naturale, perché in realtà lui ci vorrebbe bene, ci vorrebbe far sopravvivere. Questi cambiamenti di allarme fanno sì che, da una parte, come ci siamo già detti, la modifica del peso non sia sostenibile, ma dall'altra anche che non sia sicura. Perché? Allora, questi cambiamenti possono essere indotti da una restrizione che può essere calorica o cognitiva, cioè può essere che io mangio meno dell'energia di cui ho bisogno o può essere che io penso di controllare il cibo. Al di là di quanto mangio, cioè oggi mangio l'insalata perché stasera mangerò la pizza, mangio solo 3 biscotti perché è la quantità giusta, non mangio il dolce anche oggi perché l'ho già mangiato ieri. Questa è restrizione cognitiva. Il nostro corpo non riconosce la differenza tra la restrizione calorica legata a quanto mangio e quella cognitiva e quindi attua gli stessi meccanismi di allarme. Detto questo, stare in una restrizione e quindi stare in una dieta, in una un tentativo di controllo del peso ha degli effetti sulla salute, riduce a livello di stress psicofisico, riduce la qualità della vita sessuale, relazionale, lavorativa, si riducono le attività di self-care, aumenta l'ansia, la depressione, si riduce l'autostima, l'autoefficacia, peggiora l'immagine corporea. A livello metabolico aumentano le infiammazioni, aumenta il rischio di diabete di tipo 2 o un peggioramento dello stato metabolico se già presente. C'è un peggioramento, per esempio, del quadro metabolico della sindrome dell'ovaio policistico quando presente. E così via. Per esempio, c'è un aumento della mortalità. C'è un aumento di rischio di fratture osteoporetiche, cioè durante una perdita di peso e un dieting, le mie ossa perdono calcio che in età adulta non può essere reintegrato, quindi peggiora la struttura ossea e quindi è più a rischio di fratture. C'è perdita di tessuto muscolare, c'è un maggior rischio di ipertensione, di infiammazione cronica, di alcune forme di cancro, di distress, oltre che un aumento di rischi legati al rapporto con il cibo, un aumento importantissimo di di rischio di disturbi del comportamento alimentare e disordini alimentari, perché si riduce la capacità di autoregolazione e di sintonizzazione con i propri stimoli fisici. Fare anche solo una dieta in età adolescenziale e preadolescenziale, quindi prima dell'età adulta, aumenta di 7 volte il rischio di sviluppare un disturbo del comportamento alimentare. Tutto questo cosa si dice? Che sia su un piano fisico, ok, salute del cuore, delle ossa, infiammazione, outcome di alterazione metabolica, sia su un piano psicoemotivo, fare diete e cercare di modificare il peso intenzionalmente non è una pratica sicura, ma è una pratica che è svantaggiosa e lede la salute. Ecco perché in un approccio non prescrittivo si sceglie di non mettere al centro un controllo del peso e di non utilizzare il dieting e la dieta e il controllo del cibo e la restrizione come strumento di cura. Ok, ora io ti lascio a sedimentare un attimo questi concetti, perché so che se per te sono magari un pochino più nuovi possono essere un po' tanto, e poi affrontiamo la parte un pochino più pratica del tema peso.